Local, dove l'Europa e la Brianza si incontrano.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Ian Radio, questo è Glocal, sono Alfredo Somossi, in regia Cristian Allacqua, e oggi la puntata di oggi, di questo martedì, riguarda l'Europa. Come sapete, questo programma è un programma speciale che alterna le vicende europee a quelle del nostro territorio, la provincia di Monza e Brianza, anche perché entrambi, appunto, sia i comuni italiani sia il Parlamento europeo si andrà al voto nel mese di giugno. E per questo motivo che, siccome settimana scorsa ci eravamo occupati del locale, anzi 2 settimane fa ci eravamo occupati del locale, oggi torniamo ad occuparci dell'Europa con due amici, con due collaboratori di questa trasmissione, storici Giacomo Riccio e Luigi Daniele. Ecco, forse Giacomo tu eri stato già un'altra volta in video, Luigi sicuramente no, quindi è così, potete anche vederli dal vivo, che ci accompagneranno per parlare di un tema importante, poco trattato per quello che riguarda l'Europa, cioè la posizione dell'Europa nel mondo, le relazioni con il resto degli altri blocchi importanti, e anche l'idea delle famiglie politiche che poi si confronteranno all'elezione su questo tema. Prima di cominciare a parlare di questo, però, introduciamo con una scheda. Se si consulta il sito istituzionale dell'Unione Europea si trova questa definizione della sua politica estera. La politica estera di sicurezza comune consente alla UE di esprimersi con una sola voce e di agire collettivamente sulla scena mondiale, permettendo agli Stati membri di affrontare sfide che non possono gestire da soli e garantendo ai cittadini dell'Unione Europea sicurezza e prosperità. Una definizione che va ben oltre rispetto alla reale portata della politica estera comune.
Tale politica è attuata dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ed è sostenuta dal Servizio Europeo per l'Azione Estera, il servizio diplomatico della UE. Le azioni estere della UE si fondano su principi che hanno ispirato la creazione e lo sviluppo dell'Unione e che la UE intende promuovere in tutto il mondo, ovvero la pace, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e libertà fondamentali. In tempi di minacce alla sicurezza sempre più numerosa e complessa, la bussola strategica dell'UE, la sicurezza, la difesa, rafforza la capacità della UE a reagire alle crisi e alle minacce del decennio a venire. La bussola strategica si concentra sui seguenti.
Piena crisi, proteggere i cittadini dalle minacce in rapida evoluzione, investire nelle capacità e nelle tecnologie di cui l'Unione ha bisogno, collaborare con altri partner per conseguire obiettivi comuni.
L'UE sostiene i paesi colpiti da crisi e conflitti con lo strumento europeo per la pace UE. Si sta assumendo maggiori responsabilità in quanto garante della sicurezza globale. Lo strumento finanzia i costi comuni delle missioni e cooperazioni militari nell'ambito della politica di sicurezza e la difesa comune delle operazioni di sostegno alla pace in collaborazione con partner quali l'Unione Africana. Rafforza inoltre la capacità di difesa dei paesi partner nonché delle organizzazioni regionali e internazionali ed è stato determinante per il sostegno all'Ucraina e la sua risposta all'aggressione militare russa.
Dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022, l'Unione ha inoltre adottato misure per garantire il ripristino della sicurezza alimentare nel mondo attraverso la collaborazione internazionale. L'Unione e i suoi stati membri continuano ad essere i maggiori donatori nella risposta internazionale alla crisi in Siria, sostenendo la popolazione siriana e la regione mediante investimenti complessivi di oltre 27 miliardi di euro sin dal 2011.
Il Global Gateway è la nuova strategia di investimento della UE volta a promuovere l'energia, i trasporti e le infrastrutture digitali intelligenti, pulite e sicure e a rafforzare i sistemi sanitari di istruzione e di ricerca in tutto il mondo. L'UE, i suoi stati membri e le sue istituzioni finanziarie agendo insieme come Team Europa mirano a mobilitare fino a 300 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati tra il 2021 e il 2027.
Il Global Digital Gateway rappresenta il contributo dell'Unione Europea al partenariato globale per le infrastrutture e gli investimenti del G7. Beh, torniamo in studio, abbiamo sentito delle cose molto belle, sicuramente veritiere, anche se in realtà, adesso entriamo nel vivo, non è oro tutto quel che luccica, nel senso che, come sappiamo, le competenze in politica estera e di difesa dell'Unione Europea restano secondarie rispetto a quella degli stati membri, l'abbiamo proprio visto in occasione appunto in questi ultimi anni dopo lo scoppio delle diverse crisi. Ma io comincerei con i nostri ospiti a parlare di un partenariato storico, forse uno di quelli che viene più messo in discussione, che potrebbe essere più messo in discussione nel caso in cui a novembre ci siano delle elezioni, o meglio, l'elezione di novembre negli Stati Uniti vada in un certo senso. Mi riferisco ovviamente alla relazione tra Unione Europea e Stati Uniti, dove c'è di mezzo anche il tema della NATO sicuramente, davanti allo scenario di una probabile, come anche probabile che non sia così, diciamo 50-50 per essere equi in questo momento, di un ritorno di Donald Trump, del quale conosciamo le sue idee, ad esempio, per quello che riguarda la NATO e anche il partenariato con l'Europa in generale. Quindi ecco, comincerei, non so, chi di voi due comincia, parliamo un po' appunto dell'attualità di questo tema. Giacomo Riccio ha alzato il dito, ha il diritto di parlare.
Grazie Alfredo, buonasera a te, buonasera Luigi, buonasera a tutte e tutti. Lo stato delle relazioni fra Unione Europea e Stati Uniti è sicuramente un tema che poi sarà al centro del dibattito anche da qui a fine anno e negli anni a venire. Di fatto possiamo dire che la situazione attuale è espressione di un tentativo da parte della presidenza Biden di ridefinire, recuperare anche le relazioni diplomatiche e riprendere anche determinati impegni comuni assunti anche già in occasione del vertice Unione Europea-Stati Uniti del 2021 a favore del rafforzamento del partenariato transatlantico e quindi recuperare anche un certo livello di cooperazione e di coordinamento su una serie di dossier, energia, spazio, cybersicurezza, ma anche poi dossier nuovi come il tema della Cina, di quello che sta accadendo a Taiwan, la regione Indo-Pacifica, la Russia e l'aggressione all'Ucraina, temi di difesa, agricoltura, sicurezza, insomma i dossier sono molteplici. Biden in qualche modo ha fatto marcia indietro sulle intenzioni dell'era Trump di ritirare le truppe statunitensi dall'Europa e ha sostenuto anche l'allargamento della NATO a Finlandia e Svezia, e quindi sono inoltre state rafforzate le prospettive di ulteriore potenziamento della cooperazione tra Unione Europea e Stati Uniti. Ovviamente tutto questo potrebbe essere rimesso in discussione, come giustamente dicevi tu, Alfredo, eventualmente in caso di vittoria alle presidenziali di questo turno da parte del presidente Trump, del ex presidente e eventualmente potenzialmente nuovamente presidente Trump, e quindi viene da chiedersi come poi posizionarsi, come dovrebbe posizionarsi l'Unione Europea in merito. Un punto, poi mi fermo per un primo scambio di battute, sicuramente il tema valoriale, legato alla questione valoriale, gli europei commetterebbero un grave errore se sottovalutassero il significato dell'ascesa alla presidenza degli Stati Uniti di una personalità che per esperienze pregresse dirette che abbiamo potuto anche osservare direttamente noi, non sembra possedere, diciamo, la consapevolezza e l'attenzione tradizionale propria anche del mondo politico americano di qualsivoglia colore dell'importanza storica del rapporto con i paesi europei. E allora commettere nuovamente l'errore e farsi sorprendere da una presidenza Trump eventualmente potenzialmente antiatlantista o se non altro con un interesse minore a voler spendere le proprie risorse economiche non per la difesa degli europei e non prendere da qui lo spunto per avviare una riflessione sulla politica di sicurezza e di difesa comunitaria, quindi dell'Europa, sarebbe davvero un grave errore.
Sì, Sì, stiamo a vedere. Effettivamente, tra l'altro, Donald Trump ha detto che se lui fosse stato presidente non ci sarebbe stata la guerra tra Russia e Ucraina e avrebbe risolto la vicenda di Gaza in un giorno. Ecco, siamo proprio alle soluzioni magiche, quello che ci ricordiamo bene, anche perché lui lo ha ribadito, il fatto che, ad esempio, sulla NATO pretende un investimento europeo che per alcuni paesi, compresa l'Italia, è totalmente fuori portata. Luigi Daniele. Cosa possiamo aggiungere su questo argomento? Microfono disattivato, forse?
Scusatemi, ecco, grazie Alfredo per avermi coinvolto e grazie a tutte le persone in ascolto. Io direi innanzitutto che, giusto diceva Giacomo, c'è un tema di politica estera e di difesa da considerare in caso di vittoria di Trump, che comunque ad oggi non si è ancora verificata. Trump queste elezioni vince di tutto, ma accanto a quello della difesa c'è anche il tema delle relazioni commerciali. Sappiamo che Trump in che modo, seppure si presenta in patria come diciamo una figura assolutamente pro business, vicino alle imprese e al mondo degli affari americano, non è assolutamente quello che in Europa definiremmo una persona, diciamo, un fautore del libero scambio, del libero commercio a livello globale. Anzi, ha spesso iniziato guerre commerciali, ha spesso introdotto dazi, e questo avverrebbe anche in caso della sua rielezione, anche con le aree del mondo e con quei paesi tradizionalmente amici. Tra le proposte di Trump c'è quella di introdurre dazi al 10% per le merci straniere in ingresso negli Stati Uniti, anche per le merci europee, e ricordo che l'Unione Europea attualmente non è legale agli Stati Uniti da un accordo di libero scambio. Questo potrebbe in qualche modo andare ancora di più ad allontanare America e Europa, oltre a tutta la questione, come giustamente ricordavamo, della questione della sicurezza e della difesa. C'è questo racconto un po' aneddotico di Trump quando è diventato presidente, poi è stato raccontato da alcuni collaboratori. A Trump viene spiegato come funziona la clausola di solidarietà, che appunto, come in tutte le alleanze difensive, prevede che si entri in guerra se un membro dell'alleanza viene attaccato in maniera e unilaterale. E la domanda di Trump è: mi state dicendo che se qualcuno attaccasse la Lituania l'America sarebbe in guerra con la Russia? Questa è una cosa da pazzi. Non è una cosa da pazzi, è come funzionano le alleanze difensive, è come funziona la NATO, e come purtroppo siamo ormai costretti a considerare anche solo come ipotesi. Cosa succede? Beh, intanto qui quello che rileviamo è in qualche modo il fatto che l'Europa, nonostante i passi avanti fatti negli ultimi due anni a seguito dell'invasione dell'Ucraina, continua a pagare il fatto di non avere una sua vera e propria difesa comune. Prima ricordavamo un po' come funziona la difesa europea, come funziona l'azione esterna dell'Unione Europea, e in qualche modo era facile notare, no, la differenza fra gli obiettivi e l'orto del latte. Non è nulla di cui spaventarsi, è qualcosa di normale per l'Unione Europea, che ha degli obiettivi molto ambiziosi, una missione molto a lungo termine, e che però poi nel breve termine deve sempre fare in qualche modo i conti con i tanti stati membri, le loro diverse priorità, le loro diverse rivendicazioni. Il dato da considerare è che negli ultimi anni, per ovvi motivi, le spese militari sono aumentate, soprattutto in paesi che in qualche modo condividono con la Russia una prossimità territoriale. Le hanno aumentate moltissime, oltre il 2%, paesi come la Polonia, le mantengono sostanzialmente a zero paesi come l'Irlanda, ma in qualche modo il contesto è cambiato. In qualche modo l'Europa oggi è disposta a discutere di difesa comune. La prossima legislatura, le prossime elezioni saranno un voto anche sulla difesa comune, saranno un voto anche su quanto l'Europa è disposta a darsi una politica di difesa, un coordinamento delle spese militari, perché non vuol dire, perché spendere insieme potrebbe voler dire spendere meno ma spendere meglio, e in qualche modo anche darsi una politica estera comune, che è qualcosa che sembra mancato. Ovviamente l'elefante nella stanza è sempre questo: per fare tutte queste cose devo cedere sovranità, per fare tutte queste cose io in qualche modo devo condividere informazioni, approcci, tecnologie, progetti di ricerca. Nel prossimo Parlamento europeo molto probabilmente le forze sovraniste vedranno aumentare i loro seggi, quindi questo potrebbe andare nella direzione opposta a quello di cui stiamo parlando. Al tempo stesso però dobbiamo rilevare che molti dei partiti sovranisti che sono, per i quali ci si aspetta un aumento dei voti sono anche quelli più antirussi e più in qualche modo interessati a sviluppare il dossier della difesa comune. Quindi sarà interessante in qualche modo vedere come queste forze apparentemente confliggenti arriveranno a una loro soluzione, a una loro continuità, ecco.
Sì, no, giustamente come dicevi, i sovranisti hanno le idee diverse in materia di alleanze, come si è visto, tra differenza l'essere contro la Russia della Polonia piuttosto che l'allineamento dell'Ungheria. In Italia adesso abbiamo una divisione dei due sovranismi, chi è rimasto più o meno vicino a Mosca, anche se proprio oggi lo ha detto che non è più, diciamo, valido quell'accordo firmato con il partito russo, parlo della Lega, mentre invece Fratelli d'Italia ha cambiato posizione, è diventato atlantista. Cioè è una galassia veramente molto, molto variegata. Parliamo invece dell'Europa occidentale, ovviamente, e l'altro elefante nella stanza forse è la Francia, che Macron ha già detto che, essendo l'unica potenza nucleare che è rimasta all'interno dell'Unione Europea, se un sistema di difesa europeo ci sarà, dovrà essere costruito attorno alla force de frappe della Francia. E la Germania su questo devo dire che è stata abbastanza defilata, l'Italia non è rinvenuta su questo tipo di dibattito. Ecco, quali sono le idee, appunto, il dibattito sulla politica comune di difesa, al di là dei casi un po' estremi come quello di Orban, eccetera, tra i paesi che storicamente hanno contato di più? Torniamo a Giacomo.
Sì, ma allora intanto la centralità della politica nucleare all'interno della politica di difesa francese, ovviamente, come giustamente si diceva, non la inventa Macron, ma è un concetto, quello della force de frappe, la capacità di strappare un braccio al nemico, che nasce ancora prima con De Gaulle e viene poi rafforzata nei decenni successivi. Tra l'altro, sempre la Francia ha avuto una sua centralità, volendo partire da un approccio storico, all'interno di quello che è stato il dibattito europeo attorno all'idea di una comunità europea di difesa, la cosiddetta CED, nasceva dal piano Plevin dei primi anni 50, salvo poi essere affossata dalla stessa Francia nel 54, e questo salvò in parte anche la posizione italiana, perché anche il Parlamento italiano in realtà avrebbe votato contro, ma furono primi francesi ad affossare il progetto. Ed è emblematico in realtà questo processo di come, giustamente ricordava poi anche Luigi, hai ricordato anche tu Alfredo nella scheda, quando si parla di politica estera e di sicurezza comune, quindi PESC, al proprio interno poi del capitolo dedicato alla sicurezza e difesa comune, quindi PSDC, di fatto trattiamo un tema che a livello istituzionale europeo prevede l'unanimità dei votanti, e questo ovviamente costituisce un ostacolo significativo a qualsiasi evoluzione concreta del discorso che ruota attorno alla politica di difesa comune. Di recente lo stesso Macron, sempre quindi nel nome del protagonismo francese, ha affermato anche che eventualmente, e non l'ha poi ritirato, anzi ha di fatto negato che ci possa essere una contraddizione in termini, ha affermato la possibilità eventualmente di considerare l'invio anche di truppe francesi sul suolo ucraino, e questo, secondo alcuni analisti, potrebbe attivare l'articolo 5 della NATO, dell'accordo transatlantico di difesa comune. In realtà per molti altri mi sento di condividere questa opinione, in quel caso non si tratterebbe di uno Stato aggredito facente parte della NATO, ma di fatto di truppe di Stato membro della NATO che partecipano ad un conflitto al di fuori però del confini NATO, quindi diciamo è ancora una volta un tentativo da parte di Parigi di alimentare il fuoco della discussione, anche se poi non è detto che la Francia si schieri effettivamente fino all'ultimo a favore di queste soluzioni. Ricordiamo poi negli ultimi anni sono stati fatti dei tentativi e l'Agenzia Europea di Difesa ha riassunto anche questi tentativi in un documento programmatico in cui si afferma che la frammentazione delle politiche di difesa e l'assenza di una pianificazione congiunta rendono la spesa europea insicurezza sia dei paesi membri sia poi in generale delle istituzioni europee meno efficiente rispetto a quella di altre potenze. Sono stati molteplici tentativi dagli EU Battle Groups del 2007 alla cooperazione strutturata permanente, quindi la PESCO del 2017, fino ad arrivare poi a quella che giustamente avete citato, la Strategic Compass, la bussola strategica, che è una dichiarazione finalizzata a rafforzare la politica di sicurezza e di difesa entro il 2030, però di fatto molte di queste azioni sono rimaste di fatto non impiegate, non operative. Si pensi che gli EU Battle Groups dal 2007 ad oggi non sono mai stati messi a disposizione e mai utilizzati, quindi è una questione di momentum sicuramente. Diciamo la CED ha trovato spazio per un suo sviluppo nelle more del conflitto coreano e poi delle tensioni fra Francia e Germania, così il conflitto ucraino potrebbe rappresentare l'humus per la nascita di un discorso di difesa europeo, di un esercito europeo. Questo tra l'altro alimenterebbe non poco il paradosso delle aggressioni russe, però evidentemente l'ostacolo maggiore non è esterno paradossalmente, ma è interno, e abbiamo detto che la Francia se non altro si è esposta a riguardo, sicuramente la posizione di altri stati membri è più fredda, a partire anche dalla stessa Italia. Le discussioni interne ai partiti di governo in Italia non fanno emergere una posizione comune a riguardo, per quanto ultimamente Tajani, quindi Forza Italia, si sia esposta in merito. Rimane però la convinzione che l'ostacolo maggiore sia interno all'Unione Europea stessa e sia necessario superare quell'ostacolo per poter effettivamente arrivare a una discussione costruttiva in merito.
Luigi, Francia, ma anche Germania, paese che conosci bene, la Germania finora non si capisce bene come si posiziona su questo dibattito tra una Francia entusiasta, almeno tiepidamente entusiasta, e i paesi dell'est mica tanto. Qual è il dibattito da quelle parti?
Facciamo un passo indietro. La Germania è sempre stata il paese che in qualche modo aveva i rapporti con la Russia, aveva i rapporti con lei, c'era il ponte tra l'Unione Europea e la Federazione Russa. E la Ostpolitik, quindi la politica dell'est tedesca, ha radici lontane e sostanzialmente risale già agli anni immediatamente seguenti la caduta del muro, ed è stata portata avanti un po' da ambi i grandi partiti tedeschi, quindi dalla CDU e dalla SPD, dal centrodestra e dalla sinistra. L'invasione dell'Ucraina, con tutto quello che ha portato in termini non solo politici e geopolitici, ma anche economici, pensiamo al Nord Stream e alle forniture di gas, in qualche modo ha costretto la Germania a rivedere il suo ruolo. E i tedeschi in qualche modo non sono mai molto a proprio agio quando c'è un cambio di paradigma che necessita, diciamo, che li chiama a prendere velocemente atto di una nuova consapevolezza e di nuove necessità. In quel contesto, vediamo tutti le settimane successive all'invasione dell'Ucraina, Scholz in Parlamento fa il famoso discorso della Zeit und Wende, dicendo che è cambiato appunto il tempo, la Germania deve trovare una nuova configurazione in questo schema, fondo da 100 miliardi da spendere in difesa e in investimenti in sicurezza, raggiungere il 2% del PIL per quanto riguarda le spese militari. Ad oggi purtroppo non è stato fatto tantissimo su questo, il fondo da 100 miliardi è in larga parte inutilizzato, in Germania non esiste un vero e proprio dibattito su come andare avanti sul percorso di difesa, e soprattutto in questi anni la Germania è sempre stata un po' un punto in cui si fermavano o comunque ritardavano moltissimo le varie azioni di supporto all'Ucraina. Pensiamo all'invio dei carri armati, pensiamo ad alcune artiglierie. Recentemente appunto si è acceso lo scontro con la Francia, perché da una parte hai Macron che non esclude appunto l'invio di soldati in Ucraina a difendere il paese, poi certo io credo che quella frase di Macron sia stata anche un po' travisata ed esagerata da un dibattito mediatico, perché è chiaro che Macron non può, e nessuno secondo me in questo momento può davvero escludere qualunque mossa futura, ma bisogna andare a vedere come evolvono gli eventi. E quindi è in questa luce che va letta la dichiarazione di Macron. Dall'altra comunque è la Germania che in qualche modo frena continuamente, e frena continuamente anche perché in qualche modo l'invasione dell'Ucraina ha significato per l'opinione pubblica tedesca il prendere atto che il loro mondo ha cambiato, e il prendere atto anche in qualche modo che le cose stanno diventando più complesse. La Germania è stata enormemente investita dalla crisi energetica e quindi dai costi, dall'inflazione e dalla perdita del potere d'acquisto del ceto medio, in generale della popolazione, e questo è il contesto con cui Scholz deve fare i conti. Quindi da una parte, per prudenza personale, per storia del paese e per necessità di politiche interne, abbiamo Scholz che non può in qualche modo andare troppo a briglia sciolta. Dall'altra abbiamo Macron che vuole, per spirito di grandezza francese, vuole anche per necessità interne, perché la sua principale competitor elettorale è Marine Le Pen, alleata in qualche modo vicina alla Russia, e quindi in qualche modo per Macron fare il muro duro sulla questione ucraina significa anche differenziarsi da Marine Le Pen e quindi marcare una sua connotazione nella politica interna. Io direi che in questo dibattito, tuttavia, la grande assente, appunto, come dicevi, è l'Italia. Se franco-tedesco in qualche modo si è rotto o si è molto allentato, diciamo. C'è un dibattito fra i due paesi, ma non c'è comunanza di visioni su come andare avanti nelle prossime fasi, a meno che diciamo, il susseguirsi degli eventi, lo sviluppo degli eventi non crei le condizioni perché poi ci si ritrovi sotto un'unica posizione. In questo momento un ruolo potrebbe essere svolto dall'Italia, soprattutto perché il governo di Giorgia Meloni in qualche modo è un governo che si è scoperto atlantista, Fratelli d'Italia si è scoperto un partito atlantista, ha in qualche modo aderito alla linea di supporto all'Ucraina, e non c'è però ad oggi un ruolo italiano in questo. Quindi c'è una paralisi fra Francia e Germania, potrebbe in qualche modo beneficiare il contesto di un maggior protagonismo italiano, ma ad oggi il nostro paese da questo tavolo è completamente assente. Qualche settimana fa c'è stata una riunione del triangolo di Weimar, cioè il format con cui si incontrano periodicamente per discutere di sicurezza Francia, Germania e Polonia. Polonia è un paese chiaramente molto in prima linea e quindi molto in vista in questo momento quando parla di sicurezza. Al tempo stesso non c'è nessuna ragione valida per cui la Polonia debba in qualche modo, con tutto rispetto per la Polonia ovviamente, ma non c'è nessuna ragione valida per cui la Polonia debba scalzare l'Italia da un rapporto privilegiato con Francia e Germania, visto che siamo i tre paesi fondatori, in qualche modo anche le tre più grandi economie europee in questo momento. Quindi qualunque cosa in qualunque modo evolverà la situazione, una comunanza tra Italia, Francia e Germania non è qualcosa a cui si può rinunciare, ecco.
Benissimo, vi porto più lontano, se ovviamente restiamo sempre nell'ambito delle relazioni internazionali dell'Europa, parliamo dell'altra grande potenza mondiale. Abbiamo parlato del rapporto con gli Stati Uniti, il tema della difesa comune legato anche al modello NATO esaurito o non esaurito, rilanciato o moribondo. Poi vedremo appunto nei prossimi mesi come andrà a finire anche dopo l'elezione negli Stati Uniti, ma l'altro grande protagonista della scena internazionale, come sappiamo benissimo, è la Cina. E con la Cina l'Europa ha un rapporto schizofrenico. Da un lato dipendiamo dalla Cina per tante cose, l'abbiamo toccato con mano tutti all'epoca della pandemia. L'Italia aveva costruito un rapporto preferenziale qualche anno fa aderendo alla Via della Seta, ma poi questo governo si è tirato fuori, anche se adesso in partenza una missione per tentare di riallacciare. cioè con la Cina che è rimasta terza rispetto al conflitto russo-ucraino, ricordiamo che non ha sostenuto apertamente la Russia, anzi teoricamente, o meglio diciamo a livello dei principi, lo ha condannato anche senza condannare, un po' un capolavoro della diplomazia cinese, tra l'altro uno dei pochi paesi al mondo che ha avanzato un piano di pace, brutto o bello che sia stato. Comunque quello che conta con l'Europa sicuramente non è il rapporto rispetto alla Russia, ma è il rapporto tra l'economia nel complesso dell'Unione e la Cina per quello che riguarda la concorrenza, lo spionaggio industriale e tutto questo. Ecco, che da molto tempo che non si parla più di rapporti Europa-Cina, si sta ricominciando a parlare per quello che riguarda Cina-Stati Uniti, c'è stato proprio in queste ore Biden ha fatto un incontro che pare sia andato abbastanza bene, c'è sempre il tema di Taiwan che riguarda i rapporti con gli Stati Uniti, ma parliamo un po' degli aspetti commerciali e anche della visione, o meglio, o le cose che ha fatto o non ha fatto la Cina, anzi meglio l'Europa nei confronti della Cina in questi anni. Rispettiamo l'ordine o lo rovesciamo? Giacomo? Hai il microfono chiuso. Ecco.
Sì, allora le relazioni fra Unione Europea e Cina, come giustamente dicevi tu Alfredo, hanno avuto un andamento un po' ondivago negli ultimi anni o decenni, con tra l'altro una situazione in cui l'Italia è stata anche uno dei principali partner economici. In questi anni all'interno del contesto europeo vi è stata un'evoluzione che ha avuto un impatto anche sulla politica commerciale italiana verso la Cina. Di fatto il documento di prospettiva strategica e programmatica del 2019 a livello europeo, poi confermato e aggiornato dai consigli europei degli anni a venire, ha definito il rapporto fra Unione Europea e Cina con una formula, una sorta di forma non statica o a geometria variabile, in cui vi sono fasi di rivalità sistemica, fasi di competizione economica e fasi di partnership. In questo momento l'Unione Europea sta attuando quella che gli analisti definiscono politica di de-risking, cioè di riduzione della dipendenza economica dall'economia cinese, dovuta ad una serie di campanelli di allarme che si sono attivati sulla affidabilità del partner cinese, in particolar modo a seguito anche dell'effetto strascico della rivalità strategica fra Stati Uniti e Cina e della guerra dei dazi che abbiamo anche citato, la mancanza di trasparenza da parte di Pechino nella gestione della crisi pandemica, la riluttanza in qualche modo, diciamo la terza via adottata dalla Cina sulla questione dell'Ucraina, è vero, non hanno condannato, non si sono neanche schierati a favore, però è anche vero che alcune aziende cinesi sono state di recente introdotte nelle liste delle aziende sanzionate dall'Unione Europea per forniture militari o di tecnologia dual use avanzata alle aziende russe o direttamente alla Russia. Quindi vi è anche questo elemento, nonché poi toni di politica estera da parte di Pechino in generale più assertivi, non ultimo la questione di Taiwan, e poi i timori legati a una eccessiva dipendenza dal mercato cinese. Questi elementi hanno portato quindi a un rafforzamento di una politica appunto di de-risking che ha due principali componenti: da un lato la riduzione della vulnerabilità economica e della dipendenza strategica, quindi attraverso politiche di diversificazione delle catene di approvvigionamento, quindi trovare nuovi partner commerciali anche in altri continenti, e poi l'adozione di nuovi strumenti di difesa commerciale volti a proteggere il mercato interno, che è il grande pilastro dell'economia europea, ma non è l'unico, da potenziali shock geopolitici e quindi anche da eventuali crisi dell'economia cinese. The risk in qualche modo è stato preso anche a modello in realtà nell'ambito del G7 nel ridefinire anche i rapporti fra Giappone e Cina, fra Stati Uniti e Cina, tant'è che poi nel novembre del 2003, durante l'ultimo incontro al vertice all'interno dell'APEC, che è la cooperazione economica Asia-Pacifico, in California, la frase che andava per la maggiore fra i commentatori dell'incontro era "the risking not decoupling", quindi non disaccoppiamento come era stato durante la presidenza Trump, ma se non altro una riduzione dell'esposizione rispetto all'economia cinese, quindi i danni che possono derivare da una crisi dell'economia cinese.
Luigi, sempre sui temi, sul tema rapporti cinese.
Io parto dalla definizione, se vogliamo, ufficiale della Cina, che l'Unione Europea in innumerevoli testi, risoluzioni, regolamenti, ed è quella di avversario, competitor e partner. Quindi viene un po' da sorridere vedendo questa definizione, che sicuramente è contraddittoria, e però al tempo stesso mostra tutta la difficoltà europea nell'approcciare la Cina, un paese che sicuramente dal punto di vista geopolitico essere un competitor, può essere un avversario in virtù dei suoi schieramenti internazionali e in virtù anche di alcune sue mire, vogliamo, azionistiche, e al tempo stesso è un partner commerciale importantissimo, è uno dei principali mercati, è uno dei principali fornitori per l'industria europea, soprattutto per esempio per l'industria tedesca. Quindi in qualche modo l'intera economia europea si muove anche grazie alla Cina. E questo rende impossibile per l'Europa una rottura netta, totale e definitiva con la Cina. È vero anche però che l'Unione Europea negli anni scorsi si è mossa per rendersi meno vulnerabile da un nuovo caso simile a quello del gas russo. Abbiamo visto i vari progetti di autonomia strategica, abbiamo visto il Chips Act, per cercare in qualche modo di portare in Europa una serie di produzioni oggi strategiche che ci rendono vulnerabili eventualmente ai capricci della Cina. Quindi qualcosa si sta facendo, però al tempo stesso serve tempo. Abbiamo parlato di Russia e del rapporto della Germania con la Russia. Bene, quel rapporto lì era soprattutto influenzato dal Wandel durch Handel, quindi dal cambiamento attraverso la convinzione che il commercio in qualche modo di per sé respingesse le guerre, e che quindi in qualche modo il vero deterrente a una guerra sia prima di tutto la globalizzazione. L'invasione dell'Ucraina ci ha insegnato che non è esattamente così, purtroppo le cose sono più complicate. Al tempo stesso però la Cina ha anche un pragmatismo che la Russia, diciamo, non ha dimostrato di non avere. Appunto, la Cina non ha condannato la Russia, ma anche si è in qualche modo, neanche si sta, come dire, spendendo troppo per sostenerla. E in qualche modo avere rapporti con la Cina significa anche, diciamo, impedire un'eccessiva saldatura di questa con Mosca. Se funzionerà lo vedremo. Intanto l'Unione Europea si sta muovendo per rendersi sempre più autonoma. Io vorrei evidenziare un dato, però. Abbiamo parlato dei rapporti tra Cina e Germania dal punto di vista economico, e quindi in qualche modo anche che l'impossibilità della Germania e dell'Europa di rompere in maniera netta con la Cina. Andiamo a guardare i dati di scambio commerciale. Nel 2023 gli scambi con la Cina sono crollati del 15% tra Cina e Germania, e Berlino ha aumentato gli scambi del circa 8% con gli Stati Uniti. In qualche modo il trend è eloquente. Come dicevo, serve tempo, ma la lezione in qualche modo è presa, è evidente, e anche su questo si giocherà poi il prossimo mandato europeo nei prossimi 5 anni, quindi sulla capacità dell'Europa di rendersi sempre più strategico da un punto di vista geopolitico ed economico. Al tempo stesso bisogna considerare una serie di elementi che rimarranno anche nei prossimi 5 anni. Pensiamo ai chip, che non bastano, ecco, per importarli in Europa. Pensiamo all'elettrico. Quindi con la Cina bisognerà dialogare, ecco, e quindi di questo dovremo tener conto anche 5 anni nel percorso verso l'autonomia strategica.
Perfetto, abbiamo gli ultimi minuti di questa trasmissione, di questa puntata di Glocal, per fare una veloce carrellata. Un po' di cose l'avete già detto su questo tema. che riguarda le idee delle grandi famiglie politiche che si confronteranno elettoralmente nel mese di giugno in materia appunto di posizionamento internazionale dell'Europa e un po' sulla politica di difesa, un po' l'avete già detto, ma soprattutto sul ruolo dell'Europa nel mondo. Ci sono delle differenze degne di note tra le principali famiglie politiche?
Ma allora in realtà molte delle differenze emergono anche dalle tematiche che abbiamo citato, volendo usarne alcune come strumento per analizzare a matrice, diciamo, l'andamento di quelle che sono poi le posizioni delle famiglie europee. Potremmo usare ad esempio il tema della guerra in Ucraina, dell'aggressione russa all'Ucraina come un primo elemento per vagliare quello che è il diverso sentire delle varie famiglie europee. Lì, in quel caso, con sfumature diverse, vi è una posizione più o meno compatta che riguarda tutto l'arco parlamentare europeo, eccezion fatta poi per il partito che ha il gruppo politico europeo che al proprio interno ha diciamo i partiti più filorussi o tendenzialmente filorussi, che è Identità e Democrazia, dove non solo è stato più volte affermato, diciamo, il principio della necessità di limitare e ridurre gli armamenti rivolti a Kiev, questo è accaduto anche in altri gruppi politici, penso a GUE, ma in generale vi è una storica vicinanza col Cremlino da parte di alcuni dei principali protagonisti di alcuni, non tutti, di quel gruppo, fra cui ad esempio il Front National oppure la Lega di Salvini, laddove invece per esempio nel gruppo dei conservatori riformisti ECR, che per certi versi su certi dossier a volte è più a destra di Identità e Democrazia, su altri come quello della politica estera in relazione all'aggressione all'Ucraina, la posizione è palesemente invece atlantista, almeno per buona parte dei partiti afferenti al gruppo. Lo dimostra il fatto che Fratelli d'Italia, che è all'interno di quel gruppo, come diceva giustamente Luigi, si è riscoperto atlantista. Un altro elemento per cercare di analizzare le posizioni delle varie famiglie europee è invece il Green Deal. Lì la questione è un po' più complessa, perché ci sono sfumature diverse all'interno dei vari gruppi. Vediamo un socialisti democratici, un Renew Europe sicuramente molto schierati a favore del Green Deal e della necessità di una transizione ecologica, così anche la parte più a sinistra dell'emiciclo. Non altrettanto si può dire per gli altri gruppi politici, con mal di pancia anche interni al PPE, per quanto il Green Deal sia espressione anche della maggioranza Ursula e di buona parte dei partiti del PPE. Di fatto però ci sono voci discordanti anche all'interno di quel gruppo, e sul dibattito della transizione ecologica e la necessità anche poi del passaggio all'elettrico nell'ambito della produzione degli autoveicoli si giocherà anche buona parte della campagna elettorale. Quindi le sfumature sono molteplici. Alcuni temi possono essere utilizzati proprio per analizzarle trasversalmente.
Grazie Luigi, l'ultimo giro.
Ma io partirei un po' da come, magari per spiegarlo alle persone che ascolto, il Parlamento europeo è un Parlamento eletto con un sistema proporzionale. Questo vuol dire che tu devi ottenere il 51% dei seggi. E cosa fai quando un di destra, appunto conservatori riformisti, dove siede Giorgia Meloni e il PiS polacco? Cosa fai quando questo gruppo in qualche modo è previsto che aumenterà i suoi seggi nelle prossime elezioni? Beh, secondo Manfred Weber, leader dei popolari europei, attualmente il partito europeo, cerchi di allearti con loro, anche a costo di snaturare quelle che sono le larghe intese che da tempo in qualche modo il governo europeo, quindi principalmente l'intesa con i socialdemocratici. E ad oggi però nei sondaggi nazionali non sembra che questa nuova alleanza possa davvero reggere. Detto in altri termini, Weber, mentre vuol fare l'alleanza con ECR, si troverà poi comunque a dover andare dai socialisti e dai liberali a chiedere i voti per formare la maggioranza. cosa succede? A questo punto la prossima, le prossime elezioni europee, il prossimo voto europeo sarà veramente un voto che in qualche modo, come posso dire, potrà rappresentare uno spartiacque, perché o si tengono le stesse maggioranze di prima con una, diciamo, leggero, con un leggero aumento dell'influenza della destra sui seggi del Parlamento, quindi poi anche quello che comporta in termini del Green Deal, per esempio, o su una serie di dossier sociali, su una serie di una, oppure per esempio su tutto quello che riguarda la modifica dei trattati in ottica federale, perché chiaramente è più difficile discutere di un'Europa più unita se hai più sovranisti al Parlamento. Al tempo stesso, però, in qualche modo c'è da tenere presente che a livello, diciamo, di politica estera, le due grandi famiglie, in qualche modo, che in questi due anni hanno mostrato una sorta di scetticismo nella linea europea sull'Ucraina e in generale sulla politica estera, cioè la GUE e Identità e Democrazia, e il partito di estrema destra a cui per esempio aderisce la Lega, non hanno, stando ai numeri di adesso, stando a quelli che sono adesso i movimenti politici, i movimenti, diciamo, di negoziazione tra le forze, perché nessuna possibilità di entrare in maggioranza. Quindi in qualche modo tutto si giocherà su questo, cioè sulla consapevolezza da parte di molti partiti, tanto dei socialdemocratici che dei popolari che dei liberali che della destra di ECR, della necessità di andare avanti sul tema della sicurezza e della difesa della politica estera. E dall'altra però profonde, diciamo, divergenze su quel che riguarda le politiche ambientali, la necessità di andare avanti sull'integrazione europea, quindi di cedere sovranità per avere più sovranità a livello globale come Unione Europea. Questa è la grande differenza, questa è la grande domanda su cui, diciamo, si giocheranno i prossimi 5 anni, a mio avviso, a livello europeo. ECR sarà in qualche modo un game changer, perché bisognerà capire innanzitutto quanto ci prendono e poi all'interno di ECR che ruolo giocherà Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, perché in qualche modo loro potranno trovare un po' nella situazione di essere i barbari che cercheranno di essere romanizzati. Nelle scorse settimane si è addirittura arrivato a parlare di un possibile ingresso Fratelli d'Italia nel Partito Popolare Europeo. Ora, il Partito Popolare Europeo è un partito che ha tanti accenti, tanti toni diversi al suo interno, ma è un partito tradizionalmente europeista, se escludiamo la parentesi in cui c'è stato Orbán, poi espulso. Però ecco, in qualche modo è difficile per il Partito Popolare Europeo e poi continuare a fare i sovranisti come Fratelli d'Italia ci ha abituato, ecco, mettiamola così. Quindi io direi che sulla difesa comune c'è abbastanza sintonia a livello europeo, al di là poi degli schieramenti. Diverso invece sarà il tema del Green Deal. Lì veramente il prossimo voto europeo in qualche modo sarà soprattutto anche un voto sul Green Deal e sulle politiche green dell'Unione Europea, e abbiamo anche visto in qualche modo nelle scorse settimane come la protesta degli agricoltori ha fatto emergere anche le diversità di visioni tra i vari partiti politici e come poi la stessa Unione Europea a guida von der Leyen, quindi popolare, in qualche modo si sia dimostrata vulnerabile a subire la pressione degli agricoltori, e questo poi potrebbe anche influenzare, ecco, la sopravvivenza del Green Deal nei prossimi anni.
Ci hai regalato una perla, no? Pensare agli eredi del fascismo visti come i barbari da romanizzare, diciamo, la capovolta rispetto alla storia, appunto, della romanità di certe ideologie politiche del passato. Io ringrazio tantissimo Giacomo Riccio e Luigi Danieli, che spesso avete sentito e sentirete su Yan Radio, all'interno di Magazine, per parlare ovviamente sempre d'Europa. Con Luigi sicuramente ci sentiremo più avanti, anche quando avremo i risultati. Anche noi, i sondaggi che stiamo seguendo, lo stiamo raccontando agli ascoltatori, i numeri non sono, diciamo, per ora non confermano grandi sconvolgimenti, poi ovviamente manca ancora per le prossime elezioni. Io vi ringrazio e ricordo ai nostri ascoltatori che tra 2 settimane, martedì sempre alle 20 in diretta su Yan Radio, ci sarà una nuova puntata di Glocal dedicata questa volta, sì, quella volta dedicata al tema della sanità col dottor Agnoletto, che anche lì è una vecchia conoscenza della radio, e Fabrizio Naro, direttore del Dialogo di Monza, anche lui un nostro collaboratore storico. Grazie e buona serata a tutti e a tutti.
Glocal. dove l'Europa e la Brianza si incontrano.